Radio Città del Capo. 25 anni a suon di idee.
Le 22:42 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was staring silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutti, amiche e amici, eccoci qua pronti, martedì 26 febbraio 2013 in diretta sui 96.250, 94.7 MHz di Radio Città del Capo. Finita la direttona enorme di Radio Popolare sulle elezioni, approfittiamo per chiedere scusa ad Alarico Mantovani, che in realtà era malato ma ci aveva dato una replica da mandare. Vi siete invece ascoltati tutto quello che è stato la tornata elettorale di questi giorni. Diretta chiocciola radiocittadelcapo.it 348-7649-289. Siamo anche sulla pagina Facebook, facebook.com Seconda Visione. E qui accanto a me, sicuramente più sano di me, non di mente ma di corpo, quell'uomo chiamato Tommaso Simili.
Grazie, caro amico Francesco. Sano, come si usava a dire negli anni Ottanta, come sinonimo di bellezza. Oh, lui là è un gran sano. Oppure quella lì è una gran sanarda.
Sanarda lo dicevi solo tu, il genere ieri.
Io cercavo di fare tendenza, ma nessuno, tutti mi ignoravano. Volevo salutarti, caro amico Francesco, e
ma soprattutto
ben ritrovato nella trasmissione dell'ingovernabilità.
Esatto, una trasmissione.
La parola d'ordine stasera è ingovernabilità.
Se avessi fatto partire la distrazione sarebbe stato meglio. Che dici? Lo faccio adesso?
Ingovernabilità, ecco, così
siamo a posto.
Peccato, perché l'idea del tuo montaggino, di tutte le tue entrate, sono le 22:40. Questa puntata purtroppo...
No, ma lo recuperiamo e approfittiamo per ringraziare tutti quelli che ci ascoltano attraverso il podcast.
Esatto. Tra l'altro, nella pagina Facebook, dove quando nella postilla About, io ce l'ho in inglese, quindi About.
Ah sì, giusto.
Abbiamo messo anche tutti i link per l'archivio audio e il podcast. Magari lo ricorderemo anche con un post apposito, quindi è tutto proprio aggiornatissimo. Ma comunque, caro amico Francesco.
Sì.
Volevo salutare te.
Sì.
Velocemente.
Sì, non perdere tempo.
Ma lungamente.
Con me, perché sono un minchia.
Volevo salutare.
Sì.
Con tutto il mio amore.
Sì? Guarda
e
che siamo già in ritardo.
Con tutti i
oggi,
miei
eh?
Voti.
Sì.
Le mie ascoltatrici.
Sì.
Le mie abbonate.
Abbonate, certo.
Le mie ascoltatrici che diventeranno abbonate.
Certo.
Le mie abbonate che diventeranno chissà. Le mie elettrici. Le mie
Sei
grandi
di voler dire
elettrici.
Queste cose. Ah, ecco.
Le mie piccole elettrici.
Certo.
Le mie piccole
Adesso
ascoltatrici.
Adesso ti tiro un pugno in faccia forte però.
Carissime, carissime, il mondo crolla, ma i giullari sono sempre qua.
Allora scriveteci mail ed sms. Abbiamo una puntata in realtà con poca roba, dobbiamo dire.
Sì, praticamente parleremo di due film facendo già noi il dammi solo un minuto.
È un po' sì.
Cercheremo il più possibile.
Parleremo
insomma
degli Oscar, ma sorpresa, sorpresona, vi siete mosse finalmente.
No, ma in realtà loro sono sempre in movimento.
Ah, sei tu che non caghi.
Esatto, ma siccome ne spediscono talmente tante, io trovo nella mia buchetta e nella buchetta della radio e anche nella,
e anche nella buchetta che un giorno diventerà chissà che cosa.
Esatto, centinaia, milioni di edifici, centinaia di lettere e ovviamente tutte cartacee, perché le mie ascoltatrici che comunque ti salutano,
ma poco,
preferiscono
però,
l'elemento cartaceo epistolare invece della mail. Quindi sentite qua, abbiamo
c'è della carta.
C'è della ciccia anche. Abbiamo fatto una piccola cernita perché appunto soddisfare tutte le richieste e insomma dispensare consigli a tutte è un po' difficile, ma cerchiamo di così diluire un po' la posta. Allora, stasera si parla.
Sai che
di...
stai usando dei verbi a caso?
Sì, sì, ovviamente.
No,
allora, stasera parliamo di consigliologia. Perché seconda visione.
Parliamo?
Consigliologia.
Ma cosa stai dicendo?
Perché seconda visione, oltre a essere la radio dell'ingovernabilità, è anche radio di servizio. E quindi dispensiamo consigli.
Vabbè.
E quindi una scienza che dispensa
Guarda,
consigli.
Ma vai tranquillo, come se non ci fosse un domani, io ti ascolto. Vai.
Vabbè,
pure.
Grazie. Allora, ci scrive in questo momento Marrona da Brownsville, Texas.
Marrona da Brownsville.
Bravo.
Ci sta, come Verdina da Greenville.
Esatto, ma questa è Marrona.
Vabbè.
Allora, ci chiede...
Sì.
Allora, dove posso comprare un famoso classico della letteratura russa, scritto da un importante scrittore della letteratura russa, che
sì,
è stato anche in Siberia, che è russa, e che parla di tre fratelli e ruota intorno all'assassinio del padre? Carissima Marrona da Brownsville, ovviamente è su Caramazon.
Questa non era male, secondo me il dottor Noto si è a casa
questa,
a riso.
Questa è molto simpatica, questa è molto simpatica. Bene, andiamo avanti. Bene, ci scrive Beppa da Casaleggio, Piacenza.
Casaleggio?
Esiste veramente.
Vabbè,
è in provincia di
Prego.
Piacenza. Bene. Allora, non so se la chiesa nella piazza del mio paese è un duomo o una basilica. Carissima Beppa da Casaleggio, che esiste veramente ed è in provincia di Piacenza. Allora, dunque, la basilica deriva da una chiesa paleocristiana che a sua volta deriva da un edificio pubblico romano.
Romano, la basilica, appunto.
Esatto, quindi molto antico, con almeno tre navate. Altrimenti, carissima Beppa, sia un edificio religioso maggiore che risale per dimensioni, opere d'arte e architettura, che è importante per dimensioni, opere d'arte e architettura, spesso, carissima Beppa, a capo di una diocesi. Se questo è un duomo.
È certo.
Bene.
Mi sembra giusto.
E infine.
E infine? Cioè, lei è tornata?
E infine. I governi passano, le elezioni passano, i governi fanno fatica a fondarsi.
A governare, sì.
Le elezioni fanno fatica a ritornare.
Sì.
Ma lei c'è sempre.
Stai parlando di Flora da Moncalieri?
Torino. Flora da Moncalieri, Torino, che ci scrive: nelle relazioni con il prossimo, qual è il modo migliore per andare d'accordo in modo da instaurare un rapporto sincero e diretto?
Prego.
Carissima Flora da Moncalieri, Torino, devi sempre dire le cose in faccia.
Cosa?
Le cose in faccia!
No,
le cose in faccia! Devi sempre dire le cose in faccia.
Ma adesso sarà la febbriciattola che sto soffrendo.
Le cose in faccia.
Se lo continui a dire ancora una volta, vabbè.
Le cose in faccia! Era sottile, ti arriverà.
Mi arriverà poi.
Comunque, spero che Flora da Moncalieri sia soddisfatta di questa risposta. Ricordati sempre le cose in faccia.
Gig ci dice: vi rendete conto che seconda visione è l'unica cosa seria rimasta in questo paese? Che è tutto dire, caro Gig?
Noi diamo stabilità al paese. Devo essere sincero, lo spread non risale grazie a noi.
Scrivete come Gig al 348-7649-289 e adesso entriamo nell'atmosfera che Tommy, e io no perché purtroppo non potevo, ha vissuto a Los Angeles un paio di giorni fa. Arrivano già i voti, ma noi ascoltiamo l'inizio della canzone che ha vinto l'Oscar come miglior canzone, Adele, Skyfall. Beh, già quando era uscito questo pezzardone, l'abbiamo detto che...
Che era un pezzardone. Abbiamo detto, attenzione, popolo, gente, questo è un pezzardone. E mai avremmo pensato di considerare un pezzardone un pezzo di Adele.
E invece...
Che ne contiene lei di pezzardoni, comunque.
Paul Epworth insieme a lei
Paul Epworth, che è un grandissimo figo comunque.
Ti piace?
Un produttore, ricordiamolo, un grande, un importante produttore inglese che ha prodotto anche vari block party, eccetera, eccetera.
E vediamo allora come è andata, allora, agli Oscar.
Allora, intanto, come sempre, purtroppo tu, Francesco, avevi un po' di influenza. Peccato, io ho preso il mio solito concordino, che fa rima con Crodino, non so perché.
E vabbè, succede, concordino, anche con cretino, sei per questo.
È stata una serata molto piacevole, abbiamo fatto anche un po', bevuto un po' dei cocktail. Siamo andati a qualche party, parlo in pluralis maiestatis, ero da solo, cioè, vabbè, un cane, mi hanno messo anche in fondo, quindi riuscivo a vedere male, però insomma mi sono infiltrato in un paio di party, ho limonato duro con qualche attricetta e ho giocato a briscola con Jack Nicholson.
Hai vinto?
No, perché lui gioca sempre col morto.
Ah. Il miglior film se lo porta a casa Argo.
Esatto,
sorpresa.
Grande scalpore. Scalpore, infatti, tutta la sala del, del adesso non si chiama più Kodak Theater, ma si chiama Dolby Theater.
È un po' come l'arena qua di Casalecchio. Esatto. Cambia nome ogni 20 minuti.
Al momento Dolby, però si sente da Dio se si chiama Dolby.
Beh, per forza.
Sai com'è? Grande, grande scalpore, perché comunque il favoritissimo della vigilia, almeno al numero di nomination, vale dire il Lincoln di Steven Spielberg, torna a casa con un bottino piuttosto magro rispetto alle aspettative e si vede scippare anche il miglior film, che però a rifletterci è un film, Argo, che parla di un episodio di storia americana, un episodio anche abbastanza eroico, filtrato, che si è risolto grazie al cinema. Quindi è un film che unisce le due anime un po' di questo di questi Oscar.
Ci stava.
Cioè l'anima realistica di storie vere, generalmente drammatiche, e l'anima più di fiction, più di finzione, più cinematografica. E probabilmente i membri dell'Academy hanno deciso appunto di premiare questo e premiare anche, e a loro piace sempre, un attore che è andato, è passato dall'altro, dall'altra parte della macchina da presa, quindi Ben Affleck, regista, non solo attore.
Come
film
miglior...
che a noi è piaciuto, ricordiamolo.
Sì, a parte i finali,
a parte qualche difettuccio, però ci è piaciuto. Poi,
come miglior attore vince, qui invece era abbastanza scontato,
era inevitabile,
Daniel Day-Lewis per Lincoln.
Esatto. E
sorpresa invece per la miglior attrice.
No, aspetta, volevo dire una cosa, perché Daniel Day-Lewis, al di là della sua innegabile bravura, ha raggiunto un record, perché è il primo attore nella storia di Hollywood ad aver vinto 3 Oscar, tutti e 3 come miglior attore protagonista. Il mio piede sinistro, il petroliere, e qua con Lincoln, quindi ha infranto un altro record.
Ma del resto è forte,
è
Lewis.
Fortissimo.
Sorpresa per Jennifer Lawrence.
Sorpresa fino a un certo punto, perché lei si è aggiudicata tutti i premi dei vari concorsi o premiazioni precedenti, compreso il Golden Globe, quindi partiva come strafavorita. Sorpresa comunque per il fatto che è un'attrice 22enne alla sua seconda nomination e già si accaparra l'Oscar. Ora, lei è una brava attrice, magari non è la parte proprio della vita, però insomma, quando entra in scena lei nel film, il film che è Silver Lining Playbooks, che uscirà da noi il 7 marzo col titolo Il lato positivo, il film comunque ha il suo perché.
Vediamo adesso gli attori non protagonisti. Beh, un altro bel filotto, quello di Christoph Waltz, che per la seconda volta vince come attore non protagonista diretto dallo stesso regista.
Esatto, un attore che fino al 2006-2007 nessuno, no, forse anche dopo 2009 nessuno sapeva chi fosse.
No, questo austriaco che vince per Django Unchained.
Esatto.
E aveva vinto invece, ricordiamo, per Inglourious Basterds.
Quindi lui 2 su 2 si porta via l'Oscar. E ovviamente una performance che a noi è destato insomma entusiasmo.
Eh beh sì, grosso
e
entusiasmo.
Infatti ci siamo scambiati anche un po' di 5 alti. Gli ho dato qualche pacca sulla spalla e tutte le volte che comunque lui metteva la mano nella tasca interna della giacca, io ero un po' spaventato.
Vabbè,
o nella manica anche.
Ma gli hai fatto dei nocchini anche. Lui sì, questo sì. Che gli piacciono.
Sì, 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 gli piacciono.
Adesso parliamo del film che hai visto tu, caro, perché
esatto,
I Miserabili si porta a casa, tra le altre cose, il premio come miglior attrice non protagonista a Anne Hathaway, che tu hai descritto come una cagna maledetta,
no,
se non ricordo
no, allora,
male.
No. Io vorrei un attimo mettere in chiaro le cose.
Ma sii coraggioso.
No, io a me Anne Hathaway piace, forse perché mi piace un po' come... La trovo brava, la trovo brava, insomma, al di là dei meriti attoriali. Trovo che molto spesso faccia delle buone prove. Mi riferisco in particolare a Rachel sta per sposarsi di Jonathan Demme, dove lei fu candidata. qua, diciamo che non è, come sempre capita, la parte dove brilla di più. Però non essendo la parte dove brilla di più, viene premiata. Ironicamente, il film che abbiamo, ho detto precedentemente, è una menata assurda. Lei sta in scena 10 minuti e in quei 10 minuti si vede che vuol vincere l'Oscar. Quindi è una parte molto sentita, un po' sopra le righe, molto esageratamente drammatica, a maggior ragione accresciuto dal canto. E quindi si porta, però noi attendiamo, almeno io personalmente attendo Anne Hathaway per altre prove sicuramente più convincenti. Lei però era molto contenta e sembrava sinceramente sorpresa. Comunque,
beh, un'attrice, comunque.
Siamo scambiati anche un paio di bacetti, buffetti, comunque. Vabbè, normale, simpatica, carina, normale. Non se la tira.
E tra i film di animazione vince,
però senza reggiseno, volevo dire sta
ma
cosa.
Ma smettila, tra i film di animazione vince Brave, della Pixar, quando aveva altri concorrenti che magari per una volta avrebbero potuto scalzare la Pixar dall'Oscar.
Sì, anche con storie un po' più originali, quindi i pirati della Aardman diretti da Peter Lorre, Paranorman di Sam Fell e anche lo stesso Tim Burton con Frankenweenie.
Però invece si porta a casa quello. Poi, come miglior regia e anche come migliore fotografia vince Vita di Pi, o Pai.
Ecco, esatto, non tanto per la fotografia, che ci può anche stare, insomma, è un bravo direttore della fotografia, questo Miranda, ma la cosa che ha veramente l'Oscar più assurdo e più imprevedibile di tutta la cerimonia è stato sicuramente quella per la miglior regia. Ora, un ennesimo Oscar Ang Lee. Allora, passi l'Oscar per Brokeback Mountain, perché quell'anno lì Brokeback Mountain era forse uno dei film migliori e sicuramente il film migliore di Ang Lee. Però di fronte a una cinquina con Haneke, con Spielberg, quindi registi autori veri con grande esperienza e una grande classe, vedere premiato Ang Lee che gira bene, ma definirlo autore è difficile, non è che abbia mai dimostrato una grande personalità, mi è sembrato francamente eccessivo. Fa il suo compitino bene, in alcuni punti ci sono delle belle immagini, ma mi dà l'idea di più di un contributo di un grande cast tecnico che non per meriti intrinseci di Ang Lee, che ripetiamo è un bravo mestierante.
Però sì, in effetti.
Insomma, adesso di fronte agli altri, o comunque io ovviamente parteggiavo per Spielberg, ma anche magari sarebbe stato bello avere la sorpresa di vedere premiato Ben Zeitlin per la sua opera prima,
no.
Il Re della Terra Selvaggia.
Si porta a casa anche il premio come migliore musica Michael Danna, appunto, per Life of Pi.
Esatto, che essendo un film che parla di un ragazzo indiano, fanno musica un po' indiana.
Ma pensa un po', che originale.
Che originalità.
Siamo contenti però che Haneke si porti a casa l'Oscar come migliore film straniero per Amour, forse non uno dei suoi migliori film, però stiamo sempre parlando di grandissima roba.
Sì, no, ovviamente sì.
A proposito della musica, uno dei pochi italiani candidati, cioè Dario Marianelli, non ce la fa per Anna Karenina. E poi abbiamo detto, tra le altre cose, abbiamo Skyfall come miglior colonna, come miglior canzone, Paperman, che abbiamo pubblicato sul nostro profilo come miglior corto animato.
Ed è sempre un premio che va alla Pixar, perché è prodotto da John Lasseter.
Esatto, e dopodiché abbiamo anche come migliore sceneggiatura Argo, quella originale, scusate, quella non originale di Chris Terrio, e poi invece Tarantino, che come ogni tanto capita si porta a casa l'Oscar come migliore sceneggiatura originale per Django Unchained.
Esatto, e quest'anno appunto una cerimonia senza tante sorprese. Seth MacFarlane è stato il presentatore che ha fatto il suo compitino, a parte una molto divertente canzone che prendeva un po' in giro le attrici ed era intitolata in maniera molto raffinata I Saw Your Boobs, quindi una canzone
bello,
dedicata alle attrici che si spogliano sullo schermo. Quest'anno l'unica sorpresa, guarda, veramente l'unica cosa veramente imprevedibile, è che c'è stato un Oscar ex aequo.
È vero, è stato un Oscar ex aequo
in una categoria tecnica, mi pare.
Esatto,
nel suono.
Montaggio del suono.
Nel montaggio
sì.
Del suono c'è stato un ex aequo, cosa che non capitava da anni. L'ultima volta forse che c'è stato un ex aequo è stato nel 68, quando Catherine Hepburn ha preso l'Oscar,
Il Leone d'Inverno
insieme a andiamo a controllare.
Secondo me sai chi era?
Sì.
E Paper Moon. Potrebbe essere.
No, quella era non protagonista.
Ah?
Ma andiamo a controllare. Comunque, era Catherine Hepburn insieme a qualcun altro.
Scriveteci 348-7649-289 e mandate una mail, come ha fatto Federica da Firenze, che vota, a prescindere dal film, per Dammi solo un minuto, quel gran sano di Tommaso.
E tra l'altro ci scrive da una cabina telefonica.
Oh,
sono cose,
son cose.
Iniziamo a parlare di film?
Ma sì!
Dai!
Pinocchio di Enzo Dalò, tra poco a Seconda Visione. Ragazzi, sgrucciolo. Vabbè. E gli storie tese, burattino senza fichi. E adesso parliamo del film di Enzo Dalò, un film di animazione che abbiamo visto ormai
durante Arte Fiera, quindi stiamo parlando di 3 settimane fa
più
almeno.
Quasi un mese fa.
Era fine, sì, un mese fa esatto, perché era fine di gennaio. Tra l'altro abbiamo controllato per la cronaca, l'altro ex aequo appunto per la migliore attrice era Catherine Hepburn con Barbara Streisand
per Funny Girl,
che ci è ricomparsa a Los Angeles tra le altre cose a cantare.
Allora, un film, quello del Pinocchio di Dalò, ovviamente legato tantissimo al nome di uno dei nostri più illustri concittadini, Lucio Dalla. Lucio Dalla che firma come ultimo lavoro la colonna sonora di questo Pinocchio e dà anche la sua voce a uno dei personaggi, al pescatore, quella specie di uomo pesce, insomma. Come si chiama? Uomo pesce?
No, si chiama Pescatore, mi pare verde. Una
Pescatore
cosa
verde, il Pescatore verde, bravo. La storia non ve la raccontiamo neanche.
No, però io guardo non me la ricordo.
Smettila.
Allora, c'è questo burattino. No,
senza
fichi. Perché però diventa bambino.
È
il ceppo e poi soprattutto Mastro Ciliegia.
Mastro Ciliegia non c'è.
Ma poi c'è la faina e...
il gatto e la volpe.
E la donnola.
Tommy, devi prendere le medicine che ti diamo però, perché sennò non ne usciamo.
Perché poi mi confondo tutti quei colori.
Lo so. L'altra cosa che ha, diciamo, promosso questo film è la partecipazione bella intensa di uno dei più grandi disegnatori e illustratori italiani, e non solo, Renzo Mattotti, alla redazione del film. Cosa ha fatto Mattotti? I fondali, e ha ideato i personaggi, che poi sono stati animati invece da uno staff di animatori coordinato appunto da Enzo Dalò. La storia è un adattamento del Pinocchio di Collodi, ovviamente, che decide di prendere alcune cose, di toglierne delle altre. Tutto sommato è abbastanza fedele. L'abbiamo visto grazie ad Arte Fiera, alla Fondazione Golinelli
e al Future Film Festival.
Esatti.
Che salutiamo sempre.
Salutiamo il Future Film Festival.
Ci ascolta in streaming perché loro sono tecnologici.
È certo. Voi l'avete visto questo Pinocchio? Ditecelo.
Esatto.
Ditecelo, voi ditecelo.
Vi siete sorpresi che entra nella balena, per esempio? Allora, cosa si può dire? Intanto è un film con una lavorazione molto lunga, perché Dalò ci ha messo una decina d'anni per realizzarlo. Non perché fosse un qualcosa di tecnicamente difficile, ma come sempre capita per le produzioni, soprattutto produzioni di animazione, per i soldi.
Sossordi, caro Tommy, sossordi.
Sossordi.
Allora, personalmente il film secondo me è abbastanza riuscito. È un film che ovviamente gioca molto su quello che è l'aspetto visivo, sull'impostazione che Mattotti dà. Se conoscete un po' Lorenzo Mattotti, stiamo parlando di colori molto vivaci di forme anche tutto sommato morbide. Il suo tocco si vede chiaramente soprattutto nei fondali, perché talvolta i personaggi di Mattotti e delle sue illustrazioni sono troppo stilizzati per poter essere tra virgolette utilizzati per un film di animazione come questo. Però tutto sommato il film si vede, è un film che anche per quanto riguarda le canzoni secondo me riesce ad avere una sua dignità. Non è un film che rimane impresso e che colpisce e che uno dice me lo voglio rivedere subito, questo no, ammettiamolo. Però
io ovviamente sono in disaccordo, per una volta siamo in disaccordo, no, nel senso disaccordo, diciamo che a me il film non è piaciuto molto, essendo molto legato comunque a Pinocchio, penso come ognuno di noi, visto che è un testo integrante della nostra cultura, quindi un ennesimo adattamento di Pinocchio. Ok, i nomi messi in campo, Lucio Dalla, Mattotti, Dalò, però non è che si vive solamente di nomi, ci vuole un qualcosa in più per raccontare la storia di Pinocchio, appunto per quanto usata e conosciuta. Secondo me c'è un problema, ho trovato io personalmente, di staticità tecnica. Cioè è un film di animazione che io ho trovato particolarmente statico, e quindi di conseguenza la staticità un po' dell'animazione che si affida, conta molto sul fondale di Mattotti, è fin troppo ossequioso nei confronti del fondale di Mattotti, tanto da avere questa sorta di differenza tra i personaggi animati e il fondale, cioè non si riescono a mischiare bene, a miscelare le due parti. In più gli elementi più dark di Pinocchio, che sono la cosa caratteristica di Pinocchio, perché Pinocchio è un racconto per ragazzi, ma è un racconto per ragazzi con tinte molto oscure, che ironicamente, pur con molte libertà, era riuscita a rendere Walt Disney nel 1940. Qua l'elemento dark non c'è. Si poteva avere anche l'elemento dark un po' più oscuro anche nelle tinte colorate e accese. Qua,
beh,
però,
oddio, un po' nel Paese dei Balocchi però c'è questa cosa.
Ma non lo so.
Non quanto volevi tu.
Non quanto volevo io, però sicuramente ok, fa il suo compitino, ci sono tutte le parti di Pinocchio, però non riesce ad avere un'anima. L'animazione, ripeto, l'ho trovata molto statica, non ho trovato dinamismo, e di conseguenza, non trovando dinamismo personalmente, ho trovato che ha un ritmo estremamente zoppicante. È un film che, appunto, i fondali di Mattotti sono bellissimi, sono dei quadri, però diciamo il tratteggio dei personaggi non è bello come i fondali. Cioè io mi fermavo più sui fondali che non sui personaggi.
Sì, su questo ti dico la verità, ti do ragione. Vogliamo sapere cosa ne pensate voi. E nel frattempo arrivano mille messaggi e mail.
E poi posso dire, è un film che basa molto anche forse non poteva essere altrimenti, basa molto anche la sua promozione anche sul fatto di avere le musiche di Lucio Dalla, con un omaggio anche finale un po' quasi eccessivo, come dire, come se l'omaggio fosse centrale e il film fosse un
corollario. Vabbè, ma è un disegno alla fine, Tommy.
Ma non lo so.
È un disegno alla fine.
Bastava una scritta. Adesso il disegno mi sembra un po' esagerato.
È un film di animazione, ho capito? Basta una scritta. Che discorso? È un film muto, basta una fotografia.
Un po' così. Un po' così.
348-76-49-289. Ciao, sono Alessio Bertallò, ci scrive. E vi ascolto sempre in streaming. Volevo sentire Tommaso che dice: bella ragazzi, la butto lì, per me il secondo visione d'oro. Tarantino, se non lo vinci, ci va molto vicino. Prego, Tommy.
Ma com'è bella Alessio Bertallotto?
No, dillo come ti pare.
Bella ragazzi, io la butto lì, per me seconda visione d'oro Tarantino, e se non vince ci va molto
comunque
vicino.
Non è riuscito a leggere un sms,
no,
l'amico,
ma sai
Tommy
cosa? C'ho, adesso lo rileggo perché c'ho il microfono davanti.
Ma
allora,
ti prego,
bella ragazzi, io la butto lì, per me il seconda visione d'oro Tarantino, e se non lo vince ci va molto vicino.
E poi c'è un voto per me.
Alla fine c'è una giustizia divina a questo mondo?
Non credo, caro Tommy, considerando come è andato ieri.
Allora, io sono al 29 e tu al 28. Ti va bene?
Allora,
io ho 140 seggi, no, tu guarda, 137.
Non ti preoccupare, Tommy, guarda bene l'ora. Anche Giovanni dice: ammetto che Caramazzo mi ha strappato il primo sorriso dalle 16
grande,
di ieri.
Grande, siamo qua per questo.
Del tipo che quando un'ora fa il Bologna ha fatto il 2-1, ho fissato lo schermo pensando: tanto sono gli exit poll, poi ci rimontano. Mi fa molto ridere.
Tra l'altro,
Giovanni,
chi ha segnato il Bologna? Perché a Fantacalcio io ho Diamanti e Gilardino. Comunque, però non l'ho schierato Gilardino.
Comunque
.
Vi voto entrambi per Pinocchio, 30 secondi a testa, però Tommaso fa l'imitazione di Locane e viceversa, che vi vengono benissimo. Fanno un sacco ridere.
È carina.
In realtà abbiamo 50.000 cose ancora da fare.
No, ma ce la facciamo.
Sì,
dai,
sicuro. Nel frattempo facciamo ascoltare un piccolo brano tratto dalla colonna sonora del Pinocchio di Comencini.
E questo era il Lucignolo, il tema di Lucignolo del film televisivo di Luigi Comencini. Musiche incredibili, è ancora oggi incredibili, di Fiorenzo Carpi, comunque io voglio dire le avventure di Pinocchio di Comencini, secondo me rimane ancora l'adattamento migliore del romanzo di Carlo Collodi. Io
che
la
succede?
Butto
c'è
lì.
Un embolo, cosa succede?
No,
sei bloccato di colpo?
No, era per dare maggiore incisività alla mia affermazione. Capito?
Ci scrivono anche a secondavisione@gmail.com. Anna,
Ciao Papini, siamo andati alle
perché Papini?
Non ho capito.
Perché siamo dei papi?
Ma non so, però ci fa piacere, cioè, sei liberato un po'.
Esatto, siamo in due.
Siamo andati alle inaugurazioni di Mattotti, era buono l'aperitivo. Vi ascoltiamo mentre tiriamo la sfoglia per i ravioli a vapore. Bello però, eh.
Buoni.
Ma è buono, ma perché non ci riportate? Cioè, tirate e riportateci. Vabbè che adesso stiamo finendo, però.
Vabbè, vabbè, vabbè.
Comunque Mattotti sempre tutto su. Anzi, Mattotti su e il Pinocchio un po' meno.
Va bene, dai, io non penso che sia così peggio. Non abbiamo tempo di insuffarvi il trailer, ma ne pubblichiamo un altro.
Andatela a vedere, così aderite anche alla pagina di Seconda Visione su Facebook.
Seconda Visione su Facebook, c'è il trailer più brutto del mondo, ma adesso parliamo brevemente di un film che ho visto soltanto io.
Liberi, liberi siamo.
Sono andato a vedere per voi e anche per Tommy il film di Roberto Andò tratto dal suo romanzo Viva la Libertà.
Grazie, poi mi mandavi molto spesso dei messaggini.
Non è vero, Tommy.
Mi mandavi anche dei pezzi.
Non è vero, Tommy.
Dei videini.
Non è vero, Tommy, che mi arrestano, grazie.
Stavo scherzando.
La storia è quella del segretario del partito dell'opposizione italiano, probabilmente il PD, Enrico Olivieri, che...
Non puoi dire queste cose, siamo...
No, ormai, siamo fottuti, questo è quello che volevi dire. Enrico Olivieri che sta mandando veramente in disgrazia il partito. È un uomo depresso, un uomo che non riesce a tirare su le cose, ma ha un fratello gemello. Il fratello gemello verrà tirato fuori dal consigliere, dall'amico, dallo spin doctor probabilmente di Olivieri, ovvero sia Valerio Mastandrea, Andrea nel film. Viene tirato fuori da una specie di esilio, mentre il vero politico va dalla sua fiamma di sempre, interpretata da Valeria Bruni Tedeschi, va in Francia. Un film che gioca ovviamente sullo schema della farsa, della soluzione di persona e sulla differenza terribile dei caratteri di questi due personaggi. Se infatti il segretario di partito è cupo, poco brillante, tutto sommato ingrigito, molto irregimentato in quello che è la politica italiana, il modo di fare politica italiana, l'altro è un outsider, è uno che ha passato un periodo di forti squilibri mentali, però non è uno stupido perché è un filosofo che ha anche pubblicato delle cose, a un certo punto è andato semplicemente fuori di testa. Un bipolare.
Il bipolarismo tra l'altro quest'anno va fortissimo. Un po' come
va fortissimo, ma va anche debolissimo.
Esatto, ma questa era bella.
Questa è arrivata dopo, eh.
Questa era molto bella come Hansel, va comunque fortissimo e debolissimo. Tra le altre cose, mentre raccontavi la trama,
sì,
mi è venuto in mente che possiamo definire questo film una diciamo una risposta italiana a Kagemusha di Akira Kurosawa?
No, direi di no. Allora, il film in sé, possiamo dirlo, non è malaccio, nel senso che è un film che tutto sommato arriva a una sufficienza. Il punto è che ci troviamo di fronte a una trama che è prevedibile dall'inizio alla fine. C'è anche da dire questa cosa, che più o meno il nostro Tony Servillo, che non l'abbiamo detto, interpreta entrambi i personaggi.
Non l'avrei mai detto.
Si tiene?
No.
Abbastanza.
Guarda, era la domanda successiva che volevo farti. È sopra le righe il Tony che oltretutto deve fare il doppio personaggio? Cioè,
ma sai cos'è più che altro?
Lavora per quattro?
No, è che lui ha questa espressione standard che è venuta fuori moltissimo in Gorbaciov. Te lo ricordi il film?
Sì, come
Gorbaciov?
No.
Cioè quell'espressione in cui lui tira tantissimo le sopracciglia in alto,
sì,
e guarda con aria un po' tra il distaccato e il perplesso quello che gli accade intorno.
E
lui la deve fare almeno per 5-10 minuti a film, perché se no non
tra l'altro va. Con una sopracciglia anche più alta dell'altro sembra anche un famoso uomo politico italiano.
Un po' sì, gli assomiglia.
Che assomiglia un po' a Fantomas.
Ma infatti molto presto, secondo me, faremo un film anche su
e
di
invece,
lui.
Invece ho visto che comunque c'è un cast di attoroni, perché comunque c'è la Cescon, c'è la Valeria Bruni Tedeschi, c'è Mastandrea, il cast
sì,
ben asservito.
Non c'è, la vera domanda è perché non c'è Battiston?
Esatto.
Perché non c'è la nostra amica iper sfruttata, la Rohrwacher?
Esatto.
Perché no? Non lo sappiamo. Evidentemente c'erano degli impegni contemporanei, perché sennò ci stavano.
Ma invece parliamo della regia di Andò. Andò che è generalmente Andò è un regista che raramente bazzica dalle parti della commedia, della farsa. Fa film e anche spettacoli teatrali molto più drammatici, impegnativi.
Non c'è un granché, caro Tommy, ti dico la verità. Tutto è molto asservito alla storia, perché comunque la storia viene vista come una storia forte. In realtà è una storia che ha un archetipo forte, che è appunto la sostituzione di personaggio, la farsa, bla 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 bla. Poi, ovviamente, in maniera abbastanza intelligente, hanno fatto uscire a ridosso delle lezioni questo Viva la Libertà, e perché, peraltro, nella seconda parte il film segue una pre-campagna elettorale, diciamo, o una campagna elettorale vera e propria, che porta, tieniti forte,
dimmi
il partito
pure
di opposizione al 66%.
allora me lo potevi dire che è un film di fantascienza.
È un film di fantascienza.
Allora, me lo potevi dire, non ci sono gli astronauti, è un universo distopico, dai.
Un universo strano.
Distopia, bipolarismo che ricordiamo va fortissimo ma anche debolissimo. E distopia. Va bene, e allora lo consigliamo sto film? Pronto Roy?
Ma guarda, io questa volta mi adeguo al maestro Roy Menarini, che credo gli abbia dato un giallo appena appena sulla sufficienza. Diciamo che se a un certo punto capitate davanti al cinema e casualità
non siete, avete niente, una randa da
siete
fare,
siete proprio lì in quel momento, perché dici: ah, ma cavoli, adesso quasi quasi che faccio? Vado al cinema, ve lo potete pure vedere.
Ma guarda, ti dirò: visto i tempi storici che corrono, secondo me succederà un po' quello che avveniva dopo il crollo del 29 negli Stati Uniti. Quindi la gente si rifugierà nei cinema per sfuggire alla realtà.
Trovando peraltro una realtà che in questo momento noi non vogliamo vedere neanche rappresentata al cinema, probabilmente.
Sì.
È un film bizzarro. Se le cose fossero andate in maniera diversa, forse saremmo anche stati più contenti, forse l'avresti visto anche tu.
Ma io non l'ho visto perché ero a Los Angeles, ricordiamolo,
no,
chiaramente.
Però,
no, te lo dico perché
potevi comunque fartelo mettere sul Concorde.
Ho chiesto sul Concorde, ma purtroppo c'erano solo...
C'era solo Flight da vedere.
Esatto. Solo l'inizio poi tra le altre
cose. Beh, certo, ripetuto.
Ma ripetuto a random, va bene.
È arrivato il momento di dammi solo un minuto,
allora,
Tommy.
Quindi facciamo quella cosa lì 30-30?
Ma sì.
50-50, facciamo 29-28.
Va bene.
Va bene.
Non vi accontentate più di
non
cose...
Ti abbassava, no? Non ti abbassava.
Non vi accontentate più di cose normali. Volete sempre farci fare i numeri da circo, maledetti ascoltatori. 30 secondi a testa per raccontare il Pinocchio di Enzo Dalò. Inizio io con la trama, continua Tommy con il giudizio critico. Pronti, via. Geppetto si costruisce un burattino da un ciocco di legno, lo desidera come un figlio, ma questo burattino diventa un discolo che inizierà ad andare in giro a combinare danni, non riuscirà ad andare a scuola, andrà davanti a un teatro di burattini, finirà quasi dentro mangiafuoco, arriverà a quasi essere trasformato in ciuco, diventerà quasi un ciuco appunto da circo, fino a che poi, grazie alla saggezza e a quello che può dare insegnamenti, diventerà un bambino in carne e ossa.
Ciao, sono Francesco Locale. Allora, Enzo Dalò ci mette 10 anni a fare un film, ma sembra che ci abbia messo solamente un mese, perché poi è un film d'animazione dove l'animazione è un po' statica, vive un po' troppo schiavo delle scenografie e degli sfondi di Lorenzo Mattotti, e quindi il risultato è piuttosto noioso, e forse è meglio recuperare il Pinocchio di Comencini, dove riusciva a rendere anche le sfumature più dark, cioè sono Francesco Locale, della storia di Collodi, che non è proprio così solare come ce la vogliono raccontare. Ciao, sono Francesco Locale.
Basta!
Era il metodo Stanislavski.
Mi sono dimenticato di imitare te.
No, scusami, io sono entrato nel tuo personaggio.
Guarda, non
riuscirò... Ciao, sono Francesco Locale.
Non è un bell'essere. E poi arrivano ancora delle immagini. Boh, cinema verità, viva la libertà. Voto Francesco, che lo riassume con accento russo, stile Gorbaciov.
Comunque è bello, perché ormai le sfide sono sempre anche a livello linguistico.
Sì, ricordiamo che ormai ci fate votare film di 25 anni fa.
Ma
cioè,
io, guarda, io invito a chiederci film che non siano neanche quelli di cui parliamo. E appunto la cosa, secondo me, dello stile vocale è molto divertente. Cioè ce lo fa apprezzare di più anche a noi.
Di cosa parleremo la prossima settimana, caro Tommy?
Di cinema?
Non credo proprio.
Prossima settimana, Educazione Siberiana di Gabriele Salvatores, che è stato presentato oggi in anteprima, alla presenza tra l'altro del regista. E poi probabilmente recupereremo Gangster Squad, un film di gangster e di figaccioni.
No, film di gangster e di squad.
Ma no, mi sono tenuto perché insomma...
Ti ringraziamo per esserti tenuto.
E sai che quando mi tengo io, vabbè.
Non ce n'è per nessuno. Amici, seguiteci il prossimo martedì alle 22.35. Noi vi lasciamo con Atoms for Peace Default da Amok, che esce proprio adesso. Da Francesco
e da Tommaso,
una buona notte.
Ciao!
pictures we